onde di quartiere, l'energia della comunità.
Salve, siamo qui su Soundwave Radio, siamo sulla trasmissione Onde di Quartiere e oggi abbiamo un ospite con noi con cui parleremo di arte, arte, comunicazione e cultura. In realtà abbiamo un versante abbastanza ampio da trattare e siamo con Stefano Obino. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, due parole, due, giusto per dire chi sei. In realtà tu oggi qui sei in veste di direttore dell'Accademia d'Arte di Cagliari, ma le tue versioni, i tuoi cappotti sono molteplici, perché sei un artista, sei un comunicatore, sei... Cosa sei, Stefano? No. Vuoi raccontarcelo tu, che così andiamo diretti al punto?
Allora, in realtà io nasco a Oristano come vignettista, quindi vignettista, caricaturista, come tantissimi ragazzi della mia età, perché questo, chiamiamolo, mestiere è un po' scomparso, soprattutto si affrontava da ragazzi perché le vignette si trovavano nella settimana enigmistica, nei giornali, adesso sono un pochino scomparse. Quindi nasco proprio con questa passione, è la passione del disegnare le partite di calcio. Ai miei tempi c'era una rivista chiamata L'Intrepido e c'erano i gol venivano disegnati, perché non c'erano le moviole, non c'erano poi
i bar,
YouTube, insomma, che ce lo faceva rivedere. Quindi a me e mio fratello piaceva passare intere giornate, soprattutto la domenica e il sabato, a ridisegnare le partite di calcio della settimana precedente e poi inventarci quelle successive. Per cui io nasco da ragazzo con la passione del disegno proprio come sfogo e come comunicazione. Poi da lì mi sono evoluto, nonostante non abbia mai fatto alcuna scuola d'arte, ho studiato per conto mio e mi sono comunque dedicato al disegno e poi alla grande passione del fumetto, che nasce quando avevo 16 anni. Quindi insomma il fumetto è stata la scintilla che ha fatto scoccare in me proprio la vena artistica, la vena creativa. Poi da lì si è evoluta in vari ambiti, quali la fotografia, il web design, la grafica, insomma la grafica pubblicitaria eccetera, per poi ritornare al fumetto e alla comunicazione, che è quello che faccio adesso.
Quindi insomma, quando ho detto che fai di tutto, l'ho proprio azzeccata,
Ho anche venduto tappeti persiani.
Quindi ecco, vedi, anche questa vena commerciale. In realtà oggi tu sei qui come, dire appunto, direttore dell'Accademia d'Arte. L'Accademia d'Arte è un progetto che nasce ormai parecchi anni fa, siamo nel 2012.
Nasce nel 2012 da un'associazione, quindi un intento associativo di alcuni artisti che volevano portare l'arte, quella classica, quella tradizionale che loro sapevano fare, quindi l'acquarello e la pittura a olio, per poi trasformarsi in quello che c'è adesso, insomma.
Sì, e quindi un progetto, diciamo, che fonda le radici in chi lo ha ovviamente pensato e ideato, cioè un gruppo di artisti che fa nascere questa accademia, che inizialmente si chiamava Accademia di Santa Caterina. Con quale intento? Qual è proprio lo scopo? Perché ce n'è uno molto interessante. Qual è lo scopo per cui nasce proprio veramente questa accademia, questo modo di insegnare?
Allora, l'accademia nasce anzitutto non soltanto per chiaramente diffondere l'arte, ma poi per insegnare dal punto di vista professionale. Questo è lo scopo principale, che è sempre stato comunque il cavallo di battaglia anche dell'associazione chiamata Accademia Santa Caterina. Ci sono state poi delle esigenze chiaramente di espandere quelle che erano proprio il nostro pubblico, perché poi le richieste iniziavano ad aumentare e l'associazione stava in un quartiere di Castello, in Vico Primo Genovesi, dove comunque più di un tot di persone non potevano usufruire dei nostri corsi, e poi diciamo che anche l'ambiente circostante non stava diventando il massimo, perché comunque il quartiere di Castello, soprattutto nella zona di Via La Marmora e via di Genovesi, genovesi stava diventando un quartiere un pochino difficile, per cui anche far arrivare i bambini, far arrivare le persone anche a una certa ora non stava diventando molto, molto sicuro, e quindi abbiamo pensato di trovare una soluzione diversa e quindi siamo poi approdati al Lazzaretto, ecco.
Siete approdati al Lazzaretto e siete approdati a Sant'Elia, che sì, voglio dire, rispetto alla fama è un quartiere non tanto sicuro. In realtà voi avete sede qui da un bel po' di anni e vi trovate bene, tanto che, come diciamo tutti noi, siete entrati a far parte della rete Onde di Quartiere. Non solo, siete promotori e attori di tantissimi progetti che vedono la riqualificazione di questo progetto. Come gestite il rapporto tra l'arte, lo studio, quindi il vostro dovere di formazione, e il rapporto con un quartiere che a tratti è difficile, a tratti è molto gratificante, ma che comunque ha la fama che ha, quindi anche i vostri allievi, come li avete, diciamo, inseriti in questo contesto?
Beh, diciamo che la scelta di venire qui a Sant'Elia l'ho presa io. Mi piace prendere a volte le responsabilità delle mie azioni, togliamo a volte perché mi piace questa cosa, ed è stata una scelta dettata dal fatto che conoscevo già appunto te e Morgan, e quindi è la cooperativa che gestiva il quartiere. Io conosco il quartiere dal 1994, quindi l'ho vissuto nel pieno fervore, diciamo, sia politico, perché ha avuto un grosso fervore politico il quartiere Sant'Elia, che è il fervore sociale. E lo ritengo un quartiere difficile, ma non impossibile, come si può dire. Ritengo che sia un quartiere non così duro come lo si dipinge in giro, ancora testimoni di una nomea che credo non gli appartenga quasi più. Ritengo soprattutto che con le persone bisogna in qualche modo non tanto parlarci, ma farsi vedere e farsi conoscere dal punto di vista fattivo e pratico. Io credo che le persone poi abbiano imparato a conoscerci, ormai siamo qui dal 2016, abbiano visto che insomma noi facciamo le nostre cose in maniera molto trasparente, facciamo del bene poi anche al quartiere stesso, perché portiamo tante persone a conoscere sia il quartiere, il Lazzaretto, insomma credo che sia il più bel panorama di Cagliari, quindi portare tante persone che rimangono qui e continuano a venire da noi e popolano in nostra minima parte, popolano il quartiere, sia una cosa che venga apprezzata. Poi per carità, insomma, questo credo che diventi un merito di tutti, non soltanto da una sola parte ma anche dall'altra parte. C'è stato un po' di come si dice, preoccupazione iniziale di qualche nostro studente, e gli ho detto: ma dov'è il problema? Se ti deve succedere qualcosa, ti succede anche al quartiere Marina, in via Roma, come spesso succede piuttosto che a Sant'Elia, oppure ti può succedere anche in un quartiere, chiamiamolo benestante, come può essere il quartiere del Sole. Quindi non è che non è il quartiere, secondo me, che fa chiamiamolo così, la cattivazione, d'accordo, ma sono le persone che la portano, la possono anche esportare spesso e volentieri. Quindi poi alla fine gli ho detto: ma ragazzi, cosa volete, avete il panorama più bello del mondo, c'è tanto parcheggio, c'è l'accademia. E infatti così è stato.
E infatti assolutamente il Sant'Elia è il quartiere in assoluto che ha una dotazione naturale al mare, alla collina, alla cultura, ha anche, diciamo, l'aspetto, diciamo, legato all'essere umano, perché comunque l'umanità che si trova all'interno di Sant'Elia è un'umanità verace, un'umanità comunque che si sposa volentieri anche con ciò che noi proponiamo e che voi proponete. E a questo proposito volevo chiederti: l'Accademia in realtà propone svariati corsi, parliamo di attività per i bambini, parliamo di attività per adulti, ma così, se dovessi raccontare in pochi minuti e dare, diciamo, uno spaccato di quelle che sono le attività che l'Accademia propone, cosa ci racconteresti? Quali sono le perle?
Beh, l'Accademia offre la formazione artistica professionale dall'età di 6 anni all'età di 96 anni. E noi abbiamo tanti bambini che frequentano l'Accademia sia d'estate con la Summer School che d'inverno, e tantissimi appassionati che poi possono o vogliono trasformare la loro passione in una vera e propria professione. Per quello noi abbiamo anche creato un'offerta che può variare in base alle esigenze delle persone, in base anche al proprio impegno lavorativo, impegno di vita, per cui possiamo ritagliare, diciamo, all'interno di quattro categorie che sono fumetto, illustrazione, pittura e scrittura, tanti percorsi che possono essere un percorso più lungo triennale per i ragazzi che vogliono intraprendere la carriera e quindi vogliono in qualche modo fare un lavoro più intenso, quindi 4 lezioni a settimana, revisioni, esami e andiamo con un percorso diciamo più professionalizzante. Poi percorsi più ridotti come percorsi annuali, trimestrali, mensili, ci sono i workshop, quindi abbiamo una formazione che cerca di prendere più esigenze possibili, perché le persone comunque hanno tempistiche diverse, ripeto, hanno anche una spendibilità diversa, diciamocelo, non è che non dobbiamo nasconderci dietro un dito, quindi voglio dire, le persone possono magari spendere un anno, possono spendere una cifra, un anno dopo che risparmiano vogliono investire poco poco di più. Ci premia il fatto che vengano studenti da tutta la Sardegna, vengono proprio a studiare da noi come se fosse un'università statale, quindi invece che iscriversi, faccio un esempio, in ingegneria, si iscrivono in accademia, prendono l'appartamento qui e poi studiano da noi 3 anni e provano a fare la professione, qualcuno ci riesce anche, quindi i più abnegati all'impegno, allo studio artistico riescono quasi certamente a farlo diventare un mestiere e iniziare questo. Poi all'interno dell'Accademia abbiamo creato anche una piccola casa editrice in modo da dare il primo avvio agli studenti che vogliono fare la vera e propria professione senza dover spendere ulteriori soldi per andare in continente oppure fuori dall'Italia a proporre i loro lavori, il loro portfolio.
Bellissimo, quindi avete questa casa editrice che si chiama Camena, diciamolo, sì, e che lavora proprio a promuovere quelle che sono le attività e i prodotti realizzati dai vostri allievi e non solo. A me ha colpito sempre una cosa, nella descrizione di quello che voi fate si parla di un lavoro a bottega, che è proprio quello che si pensa, se pensiamo a Leonardo, se pensiamo al Verrocchio, pensiamo a un artista, un ragazzo che si propone e che impara sì le tecniche, le modalità, studia sulla carta e sui libri quello che c'è da fare, però in realtà poi ha tutta una parte dove affianca un professionista e da questo professionista assorbe proprio quella che è la voglia, l'idea di mettersi in gioco al servizio di una committenza e capire qual è la comunicazione, qual è la strategia, perché l'arte è vero, è sociale, l'arte racconta il periodo, ma è vero anche che l'arte ha della committenza, quindi il lavoro a bottega è una cosa che vi appartiene, è molto interessante questo aspetto secondo me, che non è né universitario né della formazione tutta, quindi vogliamo un po' entrare più addentro a questo lavoro a bottega.
Sì, il lavoro a bottega è proprio quello che noi intendiamo per professionalizzare la nostra formazione, quella che noi diamo ai ragazzi o comunque anche alle persone più grandi, perché poi ci sono persone grandi che magari inseriscono il nostro insegnamento nella loro professione e quindi riescono a migliorarsi. Il lavoro a bottega prevede proprio anche l'affiancamento, noi siamo anche dei tutor che seguono il lavoro degli studenti passo passo. E questo lo facciamo tutti indistintamente, anche in corsi che non insegniamo. Ad esempio, io posso dare un parere per una scultura, d'accordo? Oppure per una pittura a olio, perché io do il mio parere dal mio punto di vista professionale, da acquerellista e magari da fumettista. Cosa che succede al contrario è che un pittore dà un suo parere a un mio studente che sta facendo un fumetto, perché lo sguardo dell'artista è uno sguardo universale tutto tondo. La cosa interessante è che noi insegniamo e cerchiamo di portare gli studenti anzitutto a fare team e a cercare il confronto, ma soprattutto a cercare il confronto e il dialogo con tutti i docenti, anche quelli di scrittura ad esempio, perché è importante sapersi scrivere un proprio testo. La cosa che in più facciamo è anche quella di dare una piccola consulenza fiscale e legale. Per quale motivo? Perché pochissimi sanno come farsi pagare, quali sono i propri diritti e anche i propri doveri nei confronti dello Stato. Quindi attraverso il nostro commercialista, il nostro avvocato, in prima battuta attraverso i nostri corsi chiamati letture di portfolio, diamo una consulenza fiscale, quindi come farsi pagare attraverso una ritenuta da conto, aprirsi una partita IVA eventualmente, oppure farsi pagare con il diritto d'autore, e soprattutto che cos'è il diritto d'autore, la proprietà intellettuale, quindi come preservare le proprie opere e saper leggere un contratto editoriale o un qualsiasi contratto di committenza. Quindi anche entrare nel vero mondo del lavoro, che è la committenza e poi anche la consulenza fiscale e legale.
Che non sono da sottovalutare, perché uno può essere bravissimo con le mani e con la testa a inventare, a fare un artista completo, certo, e poi magari perdersi
e non si fa pagare,
esatto, nei meandri delle cose,
oppure,
pratiche,
oppure sbaglia, chiede troppo perché
ho
letto
fuori
mercato. Fuori mercato, ha letto male il contratto e quindi si prende una fregatura.
Bene, adesso ci prenderemo una piccolissima pausa di musica da te scelta, quindi lascio a te l'onere e l'onore di lanciare il brano che hai scelto e dirci anche magari perché.
Allora, ho scelto il primo brano, è La nonna di Frederick dei Quinto Rigo, che si sono riformati quest'anno per un mini tour. Ho scelto questo brano perché ritengo che John DeLeo, il cantante, sia una delle più belle e più importanti voci italiane di tutti i tempi, insieme a Demetrio Stratos e altri cantanti come lui.
Benissimo, ascoltiamoci questo brano che io non conoscevo e quindi me lo godrò tutto.
Yeah.
Salve a tutti, siamo su Soundwave Radio, sempre onde di quartiere. Siamo tornati in compagnia di Stefano Bino.
Ciao a tutti.
Eccoci qua di nuovo. Abbiamo ascoltato questa meravigliosa canzone, che è sicuramente la canzone proposta da un artista, perché ha tutto un aspetto e un sound molto molto attenti e molto delicati. Quindi grazie per aver lanciato questo pezzo, per averlo portato qui. Torniamo un attimino al rapporto tra Accademia e quartiere di Sant'Elia, perché ricordiamoci, siamo sempre all'interno di una rete che ha fatto nascere un gazzettino che si chiama Onde di Quartiere, all'interno del quale voi siete molto presenti sia come proposta formativa ma anche come collaborazioni, come attività. Ricordiamo che l'Accademia è è parte motore di questo progetto di rigenerazione, che ormai è partito nel 2019 e che attraverso gli anni porta sempre un pezzettino, un upgrade di rigenerazione, di inserimento, e l'arte in questo ovviamente è fondamentale. L'Accademia, rispetto al quartiere in cui vive, quindi il rapporto tra voi e il vostro lavoro e il quartiere, come lo descriveresti? Difficile,
difficilissima domanda. No, in realtà non è difficile, ma è molto naturale. In realtà noi siamo qui in maniera veramente spontanea. Posso dire che non abbiamo fronzoli, ecco, da questo punto di vista. Siamo in maniera molto trasparente e onesta. Chiunque voglia parlare con noi, noi parliamo tranquillamente e facciamo esattamente quello che diciamo di fare. Abbiamo ad esempio pubblicato il primo fumetto di una ragazza di Sant'Elia, Maura, la nostra splendida studentessa che tuttora frequenta da noi, aiuta anche, diventa assistente nell'insegnamento per i bambini, dopo tanti anni che è stata da noi, che è ancora da noi, e per noi è stata una grande restituzione, uno del suo impegno, perché comunque si è impegnata tantissimo, e poi per fargli capire anche determinati messaggi. Il messaggio sicuramente è che la volontà e l'abnegazione verso la tua passione ti fa fare un salto qualitativo e quantitativo in avanti, e che comunque il tuo sogno può diventare veramente una realtà. Chiaramente poi ci devi mettere tutto la tua persona in questo, ma che non importa il posto in cui vivi, non importano le persone che stanno intorno a te, importa ciò che tu ami. E in questo Mauro è stata splendida, perché ama il suo fumetto, ama il suo lavoro, ama il suo disegno, la sua passione, e lo fa tutti i giorni. E questo abbiamo voluto premiarla anche abbiamo fatto una bella presentazione anche qui all'interno della Zaretta, è stata una grandissima partecipazione di pubblico. Insomma, per una neofita trovarsi 100 persone davanti che sono venute per lei per il suo fumetto, insomma, è stata una bellissima soddisfazione. Poi, ripeto, noi siamo aperti a chiunque. Spesso vengono delle persone sempre del quartiere che fanno dei mini corsi da noi per essere un pochino invogliate all'arte, perché in realtà non è che le persone devono avere un talento. Io non credo nella questione dell'ispirazione, del talento. In questo posso dare ragione agli americani solo una volta, però, perché io non amo molto gli statunitensi. Il talento non esiste, il talento si crea. Il talento si crea con l'esercizio e si crea con lo studio. Questo dicono gli americani, hanno perfettamente ragione, perché comunque loro sono i maestri dello spettacolo e quindi lo possono dire con certezza. E io credo fermamente in questa cosa, perché non esiste il talento, esiste che tu conosci una cosa che magari non conoscevi, che magari ti appassiona. Ecco perché i corsi che facciamo, magari per poter fare una, come si dice, poter dare un piccolo stimolo, un avvio, ad esempio con il progetto Mi Attivo, un piccolo avvio all'arte, una cosa che non avevi mai provato, ad esempio il disegno per il tatuaggio, l'illustrazione, la scrittura, il fumetto, ti creano quegli stimoli che magari funzionano da trampolino per altro, no? E in un certo qual modo ti attivano, perché rimanere invece, e questa è la difficoltà di abitare in quartieri difficili, rimanere in una fase stagnante, questo è il vero dramma, no? E quindi è lì che non ci sono più le speranze per le persone. Invece smuovere l'acqua, no? E portare, fargli capire che c'è una corrente che ti può portare da una parte o dall'altra, questa invece è la grande opportunità che deve essere colta, ecco.
E infatti il lavoro è ossigeno, per cui anche quando l'arte può diventare un lavoro, un talento, una passione può diventare un lavoro, là diventa il seme, si può mettere il seme del cambiamento, perché ovviamente tutti noi abbiamo delle passioni, tutti noi abbiamo dei desiderata che, se accolti e stimolati, possono fare la differenza rispetto anche a persone che magari strumenti da un punto di vista amministrativo, burocratico o anche solo culturale ne hanno pochi. Quindi portarli a conoscere ciò che li circonda è comunque un elemento che appartiene all'Accademia. Ti direi intanto di dare due informazioni: dove siete, quali sono i vostri orari e come la gente può mettersi in contatto con voi.
Allora, vabbè, noi siamo all'interno della struttura del Lazzaretto di Cagliari. Siamo aperti dal lunedì al sabato mattina come segreteria, quindi siamo aperti dalla mattina dalle 10 all'1 e dalle 16 alle 20. Il sabato sera, la domenica sera e la domenica mattina e sera comunque facciamo delle lezioni, non c'è la segreteria aperta ma facciamo delle lezioni. In tutti i casi le persone ci possono trovare sia con il nostro sito internet www.accademiadartedicagliari.com oppure nei social Instagram, Facebook, Telegram, insomma non trovarci è difficile, ecco.
Cascate addosso alle persone.
Caschiamo addosso anche perché siamo l'unica Accademia d'Arte di Cagliari, questo è il nostro nome, per cui da non confondere con altre realtà istituzionali che non stanno a Cagliari, ecco.
Ok, quindi diciamo siete trovabili e individuabili. Prima di lasciarci direi che possiamo lanciare l'altro brano che ci hai proposto e poi ci ritroviamo per i saluti.
Sì, allora ho scelto un brano di Eddie Vedder dalla colonna sonora di Into the Wild, un film che io ho amato alla follia, è una colonna sonora che io continuo a sentire ripetutamente, che accompagna il mio lavoro quando faccio i fumetti.
Quindi entriamo proprio nel personale di Stefano Ubino.
Sì.
Oh, it's a mystery to me. We have agreed, with which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Less is more. But if less is more, how you keeping score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top. can't do that. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me.
Fino all'ultima nota ce la siamo goduta questa bellissima canzone. Sì. Siamo sempre su Onde di Quartiere e prima di lasciarci con Stefano Bino ti chiedo: che consiglio daresti a un giovane, o dai, perché ovviamente tu con i giovani ci lavori continuamente, che consiglio dai ai giovani quando entrano in accademia e dicono voglio fare il grafico, voglio fare l'artista, voglio lavorare in questo campo?
Beh, anzitutto il primo consiglio che do è se non ti vuoi impegnare non farlo, perché si sprecano già troppe energie, chiamiamole cosmiche, nel mondo in futili cose. Quindi se devi venire qui e far spendere soldi ai tuoi genitori, perché la maggior parte sono dei minori o comunque delle persone, dei ragazzi che abitano ancora con i genitori, che gli pagano la retta per venire a scuola, meglio non farlo, perché è uno spreco di denaro che potrebbe essere investito dai tuoi genitori in altro, e poi è uno spreco di tempo, perché potresti fare qualcos'altro senza perdere del tempo. Perché questo? Perché è un po' come sprecare i propri sogni, in qualche modo sottovalutarli e trattarli alla mercé di un qualsiasi oggetto che tu trovi al supermercato, che trovi su Amazon. Per cui la prima cosa che faccio è sconsiglio. Io dovrei fare il contrario, no? Perché gli imprenditori, io sono un imprenditore, ma gli imprenditori dicono: ma tu devi fatturare. Sì, ma io sconsiglio, altrimenti mi sento in qualche modo disonesto, perché noi abbiamo un grande rispetto dei sacrifici delle persone, soprattutto sacrifici di tempo e economici, chiaramente, ma anche di tempo. Abbiamo dei ragazzi che vengono da tante parti della Sardegna e non stanno a Cagliari, i genitori li accompagnano tutti i giorni, quindi c'è anche un altro sacrificio, che è quello proprio dell'impegno dei genitori, che lasciano il lavoro oppure che fanno i miracoli veramente per portare i ragazzi qui, e vederli magari che stanno qui un po' svogliati, un po' che giocano soltanto al telefonino, insomma, per me è fonte di responsabilità riportarli alla nostra realtà. Per cui la prima cosa che faccio è questa. Il consiglio è poi di crederci in maniera veramente viscerale. È una cosa che ho fatto io, che continuo a fare. Io faccio questo mestiere perché ci ho creduto, non perché mi è stato regalato. E soprattutto io gli dico che devono avere gli occhi della tigre. Gli occhi della tigre è una citazione di Rocky, no? I famosi Eye of the Tiger, no? Gli occhi della tigre. Ed è quella fame atavica di realizzare i propri sogni, in qualsiasi modo. È quello che ho fatto io, lottando contro tutto e tutti, sino a qualche anno fa, oltretutto. Quindi se ci credo io e lo posso fare io, lo possono fare tutti. E soprattutto perché io, come molti della mia generazione, avevamo meno mezzi, meno opportunità, e soprattutto abbiamo avuto molte più porte in faccia rispetto a quelle che ci possono essere adesso, dove ci sono più informazioni, più mezzi, più agevolazioni da un certo punto di vista, però paradossalmente ci sono meno persone che fanno questo mestiere.
E a proposito di mezzi, vogliamo ricordare anche un'azione che l'Accademia compie nei confronti di persone del quartiere, cioè quella di istituire ogni anno delle borse di studio. Borse di studio che voi mettete a disposizione a chi abbia la voglia, l'occhio della tigre, il desiderio di portare avanti questo percorso, ma magari non ha gli strumenti. Quindi ricordiamolo questo, perché è una cosa importante, oltre che socialmente e moralmente da sottolineare, anche importante perché magari davvero esistono dei ragazzi, delle persone che con un'opportunità possono cambiare la loro vita. Quindi
certo, Allora, noi ogni anno abbiamo delle borse di studio che rilasciamo, una per ogni macro branca del nostro insegnamento, a delle persone del quartiere che abbiano veramente la voglia di farlo e l'impegno. Poi vengono qui totalmente in maniera totalmente gratuita. La borsa di studio è proprio quella: si sceglie un insegnamento e glielo facciamo fare tutto l'anno in maniera appunto gratuita, però devono passare una nostra selezione, perché vuol dire che sono veramente motivati, non vengono qui a perdere tempo, perché è una questione di principio, perché sennò vanno a togliere il posto a una persona che magari se lo merita di più, perché ha più passione, proprio i famosi occhi della tigre, ecco. Quindi questa cosa va diffusa e noi cerchiamo di diffonderla il più possibile, e non c'è tanta tanta risposta da un certo punto di vista, perché ripeto, le persone non conoscono ancora che cosa si fa o cosa gli piacerebbe fare, perché non hanno l'opportunità di metterla in pratica. Però piano piano, secondo me, è come la goccia che poi spacca la montagna.
E Soundwave Radio aiuterà a diffondere, sì, a far cadere questa goccia nei punti giusti.
Esatto.
Quindi, da Onde di Quartiere, con Stefano Bino, che ci ha raccontato qualcosa dell'Accademia e che ringraziamo profondamente per la sua presenza, vi diamo appuntamento alle prossime puntate, ricordando che la comunità ha una voce, ma tutte le voci fanno la comunità. Da Onde di Quartiere è tutto, alla prossima puntata.
Grazie a tutti.